L'idea di spazio si è modificata in rapporto all'avvento di una così importante, diversa strumentazione, e cioè quella dell'information technology. Quindi di questo ci occupiamo la volta successiva, venerdì, e con questo finiamo le lezioni. Allo stesso tempo, adesso ci organizziamo su due aspetti importanti di cui parliamo e poi partiamo con la lezione vera e propria. Quindi facciamo prima la parte, diciamo, tecnica e poi la parte di contenuto. Allora, innanzitutto l'esame. Io ho visto, per come si è messo il calendario, eccetera, che l'esame orale, in cui attenzione, non vi dovete segnare per l'esame orale. L'esame orale è importante, ma è appunto un momento di verifica nostra. Voi vi segnate a questo corso all'ultima sessione di luglio, d'accordo? Come prenotazione esame, quindi progettazione architettonica assistita, ultima sessione di luglio. E, allora, io propongo come esame che secondo me, perché originariamente avevamo segnato 3 luglio, ho visto per come ho messo il mio calendario e anche per il fatto che io il 4 luglio devo essere in Olanda per una cosa di PhD, che forse per tutti quanti sarebbe meglio averlo il 6 luglio, questo esame orale, giovedì. C'è qualcuno che ha un conflitto e che vuole, dice no, abbiamo detto il 3, perché così guadagnate 3 giorni in più, tra parentesi, nella preparazione dell'esame orale. Io ho prenotato già tutte e due le aule, va bene allora il 6? È meglio il 6, no? Abbiamo 3 giorni in più, va bene, allora io. Diventa il 6 il giorno dell'esame orale, ci vediamo alle 9 e poi facciamo il tempo che c'è necessario durante la mattina, con la modalità che adesso vi spiego. Allora, allora, le specifiche dell'esame orale, sostanzialmente, innanzitutto dal punto di vista burocratico, siccome la parte finale è un lavoro di gruppo, il voto dell'esame finale conta il 50% della formazione del voto complessivo del gruppo, cioè 3 membri del gruppo possono avere voti diversi perché hanno avuto un orale diverso, è chiaro? E questo conta il 50%, quindi se il gruppo di insieme prende 30 e il singolo da solo prende 26, vuol dire che il singolo finirà con 28, fa la media le due cose, ok? Ma di norma accade abbastanza raramente, in genere un gruppo si attesta a più o meno similmente ai risultati singoli. Allora, il logo di quest'anno è il mandarino. Questo qua mi sa che io non l'ho, ecco qua, vabbè, adesso lo mettiamo. Il logo di quest'anno è il mandarino e questa non è una richiesta formale, però se vi va di fare il logo, come abbiamo fatto tutti gli anni, del corso, sarebbe giocare ovviamente sul tema del mandarino insieme, vediamo un poco che cosa succede perché non ce l'abbiamo dentro, vediamo un poco perché ho sbagliato, 17, 6, sembrava averlo caricato, riproviamo. Ah, ecco, non c'è. Ok. Credo che siano qua, non dovrebbe venire adesso. Eccolo qua. Niente, questo è un piccolo giochino, se vi fanno lo mandate via email, io poi li metto e poi diamo un premio a quello che ci diverte di più. È una piccola tradizione del corso, tutto qua. ogni corso ha un suo frutto, vi ricordate quando noi facciamo questo discorso, e quindi tutto qua, adesso sta caricando gli altri. Ok, quindi se vi diverte, avete un'idea di come trattare questa idea del mandarino con l'information technology, eccetera, questa c'è una collezione di tanti anni, insomma, sarebbe carino averlo anche quest'anno, ma non è una richiesta, diciamo, formale, è un invito, così se vi fa piacere fare questo. Allora, per l'esame, ed ora lo facciamo sempre cercando di essere sinergici, cioè è un po' come abbiamo fatto la prima volta la presentazione del sito, no? Adesso è la presentazione un po' di tutto il lavoro, però sempre singolo, in questo caso non c'è il lavoro di gruppo, è il lavoro, diciamo, sostanzialmente del singolo, e quindi segue un poco gli approfondimenti, le cose fatte, cercando di dare un filo logico un poco a questa presenza nel corso. Naturalmente si richiede anche una conoscenza degli argomenti posti. Noi abbiamo fatto questo sforzo di fare le presenze e anche di aver messo, per chi qualche volta è stato assente, le lezioni online. Questo preoccupa molto il caso di un grandissimo numero di assenze che ha alcuni di voi, non capisco. Pensavamo proprio che avesse addirittura rinunciato al corso, non capiamo bene che cosa succeda, perché ogni lezione apre un mondo, quindi evitiamo di fare figure meschine, perché tra l'altro è davanti a tutti questo, viene fatto sempre in un format pubblico, e quindi abbiamo la possibilità di approfondire, di leggere i libri, di seguire le lezioni online, sono state messe a posto. Allora, quindi ci sono queste, è tutto abbastanza scritto qua, quindi voi presentate il vostro lavoro di ricerca, ma noi vi facciamo anche delle domande sugli argomenti svolti durante l'anno, a partire dalle lezioni, a partire dalla lettura. Quindi è sì una presentazione del vostro sito, e quindi un po' di tutto il vostro percorso di ricerca, ma è anche allo stesso tempo un momento di verifica ed è un esame orale, insomma. Importante anche questa sessione del diario di bordo, perché da sempre un modo di studiare è stato quello di basarsi sui propri appunti e sulla rielaborazione dei propri appunti. Adesso qui c'è anche l'ausilio dell'audio di tutte le lezioni, e quindi però queste vengono, diciamo, appunto condensate in questo diario di bordo, che rappresentano degli appunti anche commentati, anche particolari. Abbiamo visto quest'anno c'è stato qualche caso anche di un approccio abbastanza originale a questa cosa, ma insomma questi sono i prodotti per quanto riguarda l'esame, che viene svolto abbiamo detto il 6 luglio alle 9. E io ho prenotato l'aula di sotto, perché secondo me mi sembra quasi meglio. E ho prenotato l'aula di sotto come... Non ho capito. Ah no, no, è alle 9. Dove è scritto alle 14? Mi sono... Forse all'inizio, alle 9 invece. Era il link di prima. Ah, il link di prima. Ho capito che è meglio fare alle 9. Ok? Aula 3. Sì, ho visto che è meglio, perché secondo me siamo più raccolti. Allora un attimo che lo modifico subito, così ce l'abbiamo. corretto e non ci teniamo errori che poi diventano fonte. No, questo è l'altro. Ok. Ci sono domande su questo? Dico, ci sono domande su questa parte? Tutto chiaro? Ok, dunque, ore 9. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Ok. Questo si è un po' imballato, mi sa. Ok. D'accordo, lo correggiamo, ma comunque rimane chiaro questo. Allora, invece, noi facciamo una revisione, poi se è necessario anche qualche altra, ma facciamo quantomeno una revisione adesso e una dopo l'esame orale, per quanto riguarda il lavoro di gruppo, ok? Stiamo parlando del lavoro di gruppo, quello che andrà discusso a luglio e che sarà il momento finale del corso. Allora, questo lavoro di gruppo, dunque, dove l'ho messo il link? Formazione gruppi, tema finale, questo. Allora, la mia idea è questa, che noi ci vediamo mercoledì 14, quindi il prossimo mercoledì è come se fosse una revisione, d'accordo? Quindi ci vediamo qui alle 14 e noi parliamo con tutti i gruppi, con un poco di calma però, senza avere troppa ansia. Quindi gli altri gruppi si portino un poco di lavoro da fare, qualcosa da leggere, eccetera, perché noi siamo, diciamo, un poco, un quarto d'ora ciascuno circa. E cerchiamo di parlare con tutti con molta calma. Io, Gabriele, Selenia, forse in questi casi possono venire anche qualche altro, cercando di fare un po' il punto sul vostro lavoro e cercando di focalizzarlo. Allora, che cosa andiamo a fare? Innanzitutto noi vogliamo, si tratta di un avanzamento e anche da un certo punto di vista anche di un affinamento che può anche quasi, in una parte può basarsi sul lavoro di, diciamo, intermedio che avete fatto, in parte lo può modificare anche molto radicalmente, in direzione del finale. Il gruppo può essere lo stesso gruppo, oppure se il gruppo non ha funzionato si può anche cambiare, d'accordo? Sempre su quei limiti, però quest'anno eviterei, abbiamo gruppi da due sostanzialmente, forse un caso dei gruppi da tre, se non sbaglio, no? Ditemi se dico bene, mi pare, no? Esatto. Non ne farei assolutamente più numerosi. Allora, a questo punto dobbiamo fare, non so se l'avevamo già fatto, se no no, dobbiamo avere un piccolo rapporto scritto. Ci tengo molto che sia scritto, che sia stampato, cioè perché il gruppo si è visto almeno un pomeriggio intenso, ha lavorato almeno uno e alla fine elabora un punto che è una proposta che è alla base della discussione a questa revisione. Allora, noi abbiamo il nome del gruppo e il nome dei membri del gruppo, potete dare appunto il nome del gruppo in maniera un po' come preferite. Poi dobbiamo provare a dare un titolo a questa ricerca applicata e poi sempre un sottotitolo con la solita tecnica di cercare di identificare quello che noi vogliamo fare. Poi possiamo avere una breve descrizione di qual è l'idea base di questo vostro approccio che riguarda diciamo sostanzialmente la lost line o come parte o come sistema complessivo, poi bisogna vedere a secondo di qual è il concept, ma diciamo la differenza molto forte in questo caso rispetto al precedente è che sarebbe bene cercare di identificare una forte crisi nel territorio e in qualche maniera nel territorio o anche si può anche pensare in termini ancora più ampi, perché nella nostra esperienza si è rivelata sempre valida questa equazione, che in poche parole dice la seguente, che anche se all'inizio questa idea di cercare una crisi può essere abbastanza, come dire, difficile e come dire, non si capisce questo tipo di approccio, noi abbiamo capito invece che cominciare cercando di identificare una crisi può innescare, una volta identificato, una serie di processi a catena, una sorta di reazione a catena che danno grande forza allo sviluppo successivo del progetto. Quindi anche perché per questa ragione il corso si chiama Crisi, Modernità, Information Technology, perché noi pensiamo che questi approcci innovativi, anche via la tecnologia, non sono approcci fatti per situazioni edonistiche o per rendere ancora più allettante una situazione già positiva, ma servirebbero, e questa è la nostra esperienza, lo ha abbastanza dimostrato, invece proprio ad innestare un tentativo di modernità, un tentativo di progresso proprio quando affrontiamo delle crisi. È un'equazione che noi abbiamo scoperto molto, molto interessante, è quasi sempre vincente e molto motivata. Quindi, mentre questo aspetto della crisi non era evidente nella precedente prima presentazione del gruppo, in questo caso io invito il gruppo veramente a pensare in questa direzione, in qualche maniera anche un attimo rimosso dal contesto fisico e soprattutto anche rimosso dall'immediata ansia di trovare una soluzione alla crisi. Da un certo punto di vista avere questo ragionamento può innestare all'interno del gruppo e poi tra il gruppo e noi dei ragionamenti, come dire, a rete o a catena, che poi portano a dei progetti abbastanza interessanti. Quindi io direi provate nel gruppo a identificare una crisi su cui voi vorreste lavorare, siete in due o tre apposta per questo, anche per far elaborare le idee all'interno del gruppo. Naturalmente questa parte, adesso dovete immaginare che quello che facciamo per mercoledì è una sorta di concept del lavoro, no? Poi queste cose andranno ampliate e fatte realmente, però noi discutiamo su una proposta sostanzialmente, no? Però per ragionare su questa proposta voi dovete appunto vedervi nel gruppo ed elaborare questa proposta. Queste sono tutta una serie di link, link al blog, link alle mappe, eccetera. Per esempio, una volta abbiamo scoperto, non so in quali anni lì, e qua le ho segnate, che una bella maniera per ragionare alle crisi era vedere quante infrazioni c'ha l'Italia rispetto alle normative CE. Per dire, la tesi di Gabriele, no? Che poi ha avuto tanti sviluppi, eccetera, si basava proprio su una di queste grosse infrazioni, era quella che riguardava le situazioni di detenzione, no? O specificatamente già per le madri, non ricordo se era.
La sentenza della Corte di Strasburgo non era sulle madri,
era generale. Sì.
Però che era una pilota, cioè avevano detto abbiamo la fila di denunce così, invece di denunciarvi a raffica, di condannarvi a raffica su tutte quante, prendiamo la prima dal mazzo e questa vi deve servire da
Ah, ecco. Comunque, insomma, o altro, all'interno, alcuni di voi hanno le idee molto chiare già, lo so, e altri invece meno. Comunque, è una cosa interessante discutere all'interno del gruppo su questa cosa qui. Dopo noi cerchiamo sempre a cominciare a pensare, sempre a livello molto iniziale di concept, a quale questo nostro argomento, su quale dei grandi megatemi che noi abbiamo affrontato, macrotemi che noi abbiamo affrontato durante il corso, potrebbe avere maggiore diciamo attinenza o maggiore rilevanza, cercando di immaginare già che tipo di passaggio noi possiamo fare e poi naturalmente vedere un attimo come questa crisi, questa tematica potrebbe interfacciarsi con, diciamo, i grandi temi in atto nell'architettura contemporanea. In poche parole, però, adesso non l'importante è che voi cominciate a fare questo lavoro, facciate una o anche più di una ipotesi e che queste ipotesi siano serie, cioè sono scritte. Dopodiché qui parte un dialogo, nel senso che io e gli altri docenti vi aiutiamo, se no non riusciremmo in meno di un mese, a focalizzare una ricerca che ha una sua pregnanza. Quindi inizia un ping pong, questo vi dovete rendere conto, però il ping pong inizia, diciamo, da delle prime proposte vostre. Quindi mercoledì fate questo documento e noi ne discutiamo con un poco di calma, cercando di capire se va bene, come si può focalizzarlo, eccetera. Quindi mettiamo un primo mattone. Nel frattempo così i due pistoni funzionano contemporaneamente. Da una parte uno comincia a pensare un poco a questo lavoro, a questa presentazione finale che vi illustriamo meglio già mercoledì. E dall'altra, diciamo, studia un poco per l'esame, a seconda di come si è preparato. Ok? Prego, cara. Sì. Avete l'esame? Ok, allora che cosa vogliamo fare? Volete fare un'altra revisione, prima o dopo? Se per voi è importante, sì, certo. Anche se voi avete una settimana per preparare sta cosa. Cioè, in realtà vi serve una riunione per fare questo, in 3 ore lo fate, non è che dovete fare il merito, dovete fare il concept di questa cosa. Però se...
per non stare qua al 14.
Ah, perché non volete stare qua al 14? Comunque mi mandate un'email, non c'è problema. Se non vi va bene il 14, mi mandate un'email e noi ci spostiamo. Sì, vedete. Posso anche farlo un altro giorno, possiamo, insomma, vediamo. Ok? Il problema qual è? Non è che è un problema, è che da un certo punto di vista, essendo questo un concept, io credo che avere il seme lì che ti frulla dentro la testa un po' più definito, è una buona idea, perché se no se lo fai troppo in là non hai poi il tempo neanche mentale di macinarlo. Quindi, secondo me, casomai, sarebbe quasi più logico anticiparlo che ritardarlo, come logica. Però, certo, non ha alcun senso che voi lo fate dopo l'esame. Questo, capisci? Se voi lo fate il 22, questo è assurdo. Deve essere fatto, sì, non può essere fatto il mercoledì, può essere fatto il martedì, ecco, che devo dire, o il lunedì. Ma lì siamo. Vedete un po'. Adesso durante l'intervallo ne discutiamo, non c'è problema, questi sono comunque all'appuntamento, quindi si può modificare. Avevo fatto quel giorno vi spiego qual è la ragione di quel giorno, Bianca Reddu, la ragione di quel giorno è per darvi il feedback non solo mio ma anche degli altri assistenti, questa è la ragione. Capisci? Siccome la mattina loro vengono per fare lezione al laboratorio, quindi io dovrei riconvocare tutti, capito? Questa sarebbe la logica, quindi, insomma, Magari facciamo per primi, se ci avete particolari esigenze, ma tenderei a non modificarlo perché ci sono delle ragioni. Ok, allora, queste per quanto riguarda i due fatti strutturanti del corso. Adesso invece veniamo alla lezione, ecco, prego, prego. Sì. Certo, è già stato fissato, adesso te lo dico. Certo. È stato fissato, non c'è nessun problema. Allora, è stato fissato per il 14 luglio, a mattina, alle 9. No. Conferenze, Giulia, in quale altra pagina? Fammi vedere. Ok. Specifica esame orale. Ah no, ecco, perché questo non me ne ero accorto. Ok, che lo togliamo un attimo. Avendo molti rimandi. Ok. Ok. Hai fissato per il 14 luglio 2017. Vedi in rosso? Però là c'era un rimando che ti confondeva, hai ragione. No, pardon, è stato uno sbaglio mio, che non mi ero accorto che c'era questo. Ok, bene, allora, facciamo la lezione di oggi che noi chiamiamo il nuovo catalizzatore, no? Allora, riprendiamo un poco tutto il ciclo del nostro ragionamento. Noi abbiamo fatto una serie di cicli, no? Il primo è quello che riguardava l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea. E al centro di questo c'era il World Wide Web e la nascita del vostro sito. La convenzione ci sta per convenzione, appunto, è questa dell'HTML, informazioni testuali linkate a risorse esterne con indirizzo unico nella rete, e queste sono un po' tutte le lezioni che noi abbiamo fatto per sviluppare questo ragionamento e anche per darvi, non vorrei dare una parola troppo forte, comunque per collocarvi, diciamo, in una situazione temporale di oggi che è molto diversa da quella anche di alcuni decenni fa, in qualche maniera per farvi sentire parte di questa rivoluzione in atto che ruota sull'informazione, ruota sull'informatica e che ha anche degli impatti importanti, ovviamente, nell'architettura. Il secondo ciclo, ve lo ricordate, ci siamo basati sul pixel, materialità e materialità, abbiamo fatto un ampio discorso riguardo l'evoluzione dei sistemi di calcolo fino ai sistemi palmari di oggi. Abbiamo parlato della collana e abbiamo visto come in parte delle ricerche contemporanee questo mondo raster, questo mondo della superficie pixelata, questa diciamo presenza così forte di un livello, come dire, di superficie, forse in parte anche legato a questo mondo, che è un mondo molto più leggibile attraverso lo schermo, leggibile attraverso il pixel, leggibile attraverso il raster. Il terzo ciclo abbiamo parlato delle stratificazioni e delle sovrapposizioni, ci siamo occupati del mondo dei vettori, abbiamo parlato soprattutto di un costrutto così importante come quello dei layer, abbiamo visto come questo mondo dei vettori può avere un impatto molto forte nel pensiero architettonico. Abbiamo identificato in Peter Eisman un personaggio chiave per capire questo approccio. Non abbiamo fatto la lezione quest'anno, ma abbiamo rimandato nelle lezioni dell'argomento quelle fatte lo scorso anno. Nel quarto ciclo invece abbiamo visto masse, collisioni, traiettorie, creazione delle altre dimensionalità, istruzioni, rotazioni, operazioni booleane, e oltre a, come al solito, a spiegare questo all'interno delle categorie, come dire, in qualche maniera astratte del pensiero più che della implementazione informatica, usiamo sempre la metafora di Leonardo, vi ricordate? Abbiamo fatto anche questa lezione sulla modifica della struttura di tempo, di un rapporto tra tempo e spazio, perché noi possiamo dilatare le nostre stesse concezioni mentali e soprattutto con una certa coscienza rompere un'idea di tempo e spazio oggettivo. E poi abbiamo in questo anno abbiamo fatto la lezione su Gehry proprio come semplificazione di alcuni ragionamenti tridimensionali. In qualche maniera, se c'è un architetto fortemente tridimensionale, questo è sicuramente Frank Gehry. Con il quinto ciclo, a cui raccomando una grande attenzione perché io queste cose le chiedo sempre all'esame, abbiamo fatto una serie di due lezioni, o anche se fosse svolte, non ricordo se in un giorno o in due, in cui cominciamo a vedere alcuni concetti di modello, inteso in senso scientifico e matematico, applicato al... innanzitutto al foglio elettronico e successivamente al database, e anche abbiamo toccato che cos'è un GIS come insiemi di tecnologie applicate alle informazioni che hanno una grande pertinenza nel campo dell'architettura, della pianificazione urbanistica, eccetera, e soprattutto mondi che non ci sarebbero senza la presenza dell'elettronica. Un GIS è un prodotto che non ha un controaltare reale, mentre con un layer puoi dire io uso la carta da lucido e faccio tanti layer, non è la stessa cosa, ma no, più o meno. Un GIS non lo puoi proprio fare con gli strumenti tradizionali, come sostanzialmente non posso fare un foglio di calcolo. Nel sesto ciclo siamo entrati nel centro un poco del corso, appunto abbiamo parlato di progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, e cioè che cosa abbiamo fatto? Abbiamo parlato delle organizzazioni gerarchiche sostanzialmente come una delle caratteristiche fondamentali di un building information modeling. Abbiamo capito la potenza di questo approccio, ne abbiamo capite le ragioni non soltanto dal punto di vista dell'efficienza, non soltanto dal punto di vista dell'emersione anche ormai di uno standard che tra se non è già, tra pochissimo sarà praticamente onnipresente, ma abbiamo cercato di individuare anche gli aspetti in qualche maniera rivoluzionari dal punto di vista anche cognitivo e dal punto di vista anche dell'idea dell'architettura. Abbiamo visto soprattutto in questo caso un'opera di Ben Van Berkel con una certa attenzione, facendo capire come tutte queste forze che hanno a che vedere con l'information technology non sono soltanto, non sono puramente pratiche, ma si innervano veramente nel progetto. Il progetto diventa una sorta di reificazione di quelle stesse strumentalità. Senza quelle strumentalità non sarebbe neanche concepibile. Allora, arrivati a questo punto, noi possiamo fare questa nostra provare a costruire in qualche maniera di nuovo un poco il nostro famoso chart. Vi ricordate che noi l'avevamo lasciato a una parte iniziale. Vi ricordate quando io abbiamo parlato del Bauhaus? Noi dicevamo, d'accordo, abbiamo visto il modello rinascimentale, abbiamo visto il modello dell'architettura industriale modernista, e adesso la terza colonna, cioè del modello informatico, con quale parola chiave, con quale concetto, i vari punti, costruzione, idea di città, espressione, metodo, visione, catalizzatore, possono essere, riempiti. Secondo me questo è interessante a chi vuole, che lo faccia lui di nuovo il proprio chart, perché il chart serve, è una sorta di guida, di mappa, che ha senso se in qualche maniera è creata anche in qualche maniera personalizzata, anche con dei punti di vista, anche diversi l'uno dall'altro. Quindi vi invito a fare il vostro chart e a presentarlo dentro il giorno dell'esame orale. È sempre un tentativo interessante. La cosa che quindi noi ci occupiamo in particolare di questo discorso, no? Del catalizzatore, perché questo si chiama il nuovo catalizzatore. Noi dobbiamo fare un tentativo, che è il tentativo che io sto facendo in questa lezione, di dire quale secondo noi può essere un elemento catalizzante di questa fase della rivoluzione informatica. Inserire sempre a posto di questi puntini una caratteristica che secondo noi appartiene al mondo dell'informatica, eccetera, ma in particolare adesso ci interessa fare un'ipotesi, che è la mia ipotesi: qual è l'elemento secondo noi catalizzante di questa fase. Allora, se uno pensa che la prospettiva forse è stato l'elemento decisivo per creare, non è l'elemento decisivo, il catalizzante non è la stessa cosa dell'elemento decisivo, il catalizzante è veramente il reagente, no? Il lievito, da un certo punto di vista, è il catalizzante, no? Cioè qualcosa che fa avvenire la miscela, no? Questa è l'idea. È chiaro che è abbastanza plausibile che è un modo di interpretare che può avere il suo campo di interesse. Sostenere che tutto il grande mondo dell'architettura del modello rinascimentale, che ha componenti espressive, che ha componenti costruttive, che ha componenti delle idee di città, eccetera, ha probabilmente nella prospettiva il suo elemento catalizzante, prospettiva come, diciamo, come strumento, ma anche allo stesso tempo come, come dire, come visione del mondo, no? Perché la prospettiva è anche una Weltanschauung, è una visione del mondo allo stesso tempo. E quindi è, forse è proprio, possiamo capire una serie di cose ragionando, pensando che la prospettiva è stato veramente l'elemento catalizzante. Perché l'elemento catalizzante c'è poco a che vedere, ha anche a che vedere con un problema di natura estetica. E estetica ovviamente non vuol dire semplicemente visuale o semplicemente espressiva, ma vuol dire, a come lo intendo io, un livello più alto, più sintetico di conoscenza. Da un certo punto di vista, se noi interpretiamo e capiamo molta dell'architettura del Rinascimento attraverso la prospettiva, noi capiamo che la prospettiva è proprio l'estetica del Rinascimento, da un certo punto di vista. La incorpora i caratteri più profondi, più caratteristici, è proprio un insieme di caratteristiche. Se noi pensiamo alla stessa maniera alla trasparenza, per quanto riguarda la prima architettura del movimento moderno, la prima architettura funzionalista, vi ricordate la lezione sul Bauhaus, immagino, è chiaro che di nuovo la trasparenza, che è una cosa molto diversa dalla prospettiva, anzi da un certo punto di vista la trasparenza è quasi l'opposto della prospettiva, incorpora invece proprio questo livello più alto, complessivo, che potremmo dire incorpora proprio l'estetica. E se l'estetica non vuol dire ovviamente non una banalizzazione, ma una forma di conoscenza, come dire, sintetica. E quindi noi ci possiamo domandare a questo punto di qual è la nostra ipotesi di elemento catalizzante nella fase attuale della rivoluzione informatica. Io credo, e ormai l'abbiamo fatto da diversi anni questo test, il test che anche caratterizza i capitoli finali del libro, che la parola più corretta rimane interattività. In qualche maniera il catalizzatore dell'epoca informatica è un livello di interattività, concetto quasi sconosciuto alle epoche diverse. Pensate quanta strada c'è tra un'idea di prospettiva, no? Come, diciamo, fondamentale valore catalizzante o valore estetico, e il concetto di interattività. Pensate quanto, in questi pochi secoli, quanto sono cambiate le cose. Io credo che l'interattività sia un concetto molto, che possa essere estremamente catalizzante di questa epoca caratterizzata dall'informatica e dall'informazione. Naturalmente, che vuol dire interattività? È un cappello che prende insieme, diciamo, diverse sottocomponenti, ovviamente, e di queste diverse sottocomponenti adesso veniamo a parlare e cerchiamo di aprirle. Naturalmente noi quindi parliamo sempre dell'impatto dell'informazione. Ma l'impatto dell'informazione, una cosa è, come abbiamo visto nelle prime parti del corso, in cui l'informazione è sostanzialmente una forma di comunicazione, una forma che attraverso figure retoriche, attraverso metafore, attraverso anche un echeggio di schermi o di raster, ma è sostanzialmente un fatto di comunicazione. Il secondo livello è che invece l'informazione rappresenta il cuore della produzione, produzione intendiamo dire BIM, intendiamo dire parametrico, intendiamo dire processi di controllo di macchine numeriche, eccetera, eccetera. Ma il terzo livello, appunto, su cui stiamo ragionando, ed è questo, noi qua ci chiediamo l'informazione come crisi estetica, cioè, ma il terzo livello dell'informazione, quello in cui l'informazione si incorpora come elemento catalizzante, evidentemente non è soltanto non si equivale, non entra dentro quei due, è superiore. Ecco perché tutto il nostro ragionamento in qualche maniera si basa su questa idea che l'informatica crea dei modelli dinamici, crea dei modelli continuamente modificabili e testabili, c'era questo libro di cui parlavamo la volta scorsa, che mi sembra aveva portato Gabriele, che la chiamava architettura matematica, no? È la stessa maniera di dire questo, e cioè questa base dinamica dinamica da tanti punti di vista, che c'è dietro tutto l'approccio informatico e tutto l'approccio che è basato sul modello. E quindi qui il problema fondamentale ritorna sempre al solito problema, che è il problema dello strumento. Lo strumento è qualcosa scisso da noi, o esiste un rapporto in qualche maniera circolare di influenza e di dipendenza tra lo strumento e quello che noi pensiamo e quello che andiamo a fare? Naturalmente la domanda è del tutto retorica, cioè nel senso che tutti noi alla fine di questo corso siamo iper convinti che c'è questa circolarità, e cioè che tra lo strumento, il pensiero e quello che noi riusciamo a fare con lo strumento e come noi interroghiamo lo strumento, c'è una circolarità. Voi adesso avete cominciato, attraverso gli ausili di Gabriele, le lezioni di Gabriele, a pensare in termini parametrici, giusto? Cominciate ad avere fatti anche i primi script, avere un poco le mani sopra. Ma provate un attimo a riflettere, ma io faccio quello script, o tendo a fare questi approcci, per fare l'architettura esattamente com'era? Oppure in quegli script, in quegli approcci, in quella maniera di pensare, c'è implicitamente costruito dentro un tipo di architettura diversa che io ancora non so da un certo punto di vista? Questo vuol dire, questo non so, ma in qualche maniera lo penso, crea questo tipo di circolarità. Quindi, in due parole, il fatto che noi centriamo sugli aspetti dinamici, diciamo matematici, del modello, tende a farci riflettere sul fatto che quel modello, e questo è il salto fondamentale, si va a reificare, va a diventare cosa concreta in una nuova generazione di architettura. Cioè quel modello dinamico mica mi serve per fare la rotonda di Palladio, che mandava benissimo le squadre in legno e il compasso. Quei modelli parametrici, dinamici, e anche tutti gli aspetti di cui tra un attimo parleremo, mi porteranno a poco o più rapidamente a pensare ad alcune caratteristiche di una nuova generazione di architettura, nella stessa identica maniera che l'avvio della prospettiva non mi serviva per rifare le chiese romaniche o gotiche, ma mi si è servite per fare un'architettura completamente diversa. che reificava la prospettiva, che le dava senso. E così questi nostri modelli dinamici dell'informatica in fondo servono a creare una nuova generazione di architetture in cui l'elemento dell'interattività, come adesso vedremo, è abbastanza, è secondo noi una chiave interessante. Io sono molto affezionato a questa immagine di Steve Jobs, eccola qua, che ho usato da tanti anni, molto prima che lui morisse, molto molto prima. Mi piaceva questa immagine perché mi dava questa idea che lui sta guardando un chip a una fiera, no? E quell'altra è un'immagine non so se sia direttamente un boulet o comunque appartiene a questo mondo dell'architettura dell'illuminismo. E questa idea dello sguardo dentro le cose, questa idea di interrogare lo strumento per trovarne, come dire, delle potenzialità nascoste, questa idea che in fondo anche lo strumento stesso da un certo punto di vista ci mette in crisi, perché noi non possiamo avere immediatamente chiaro come trasformare delle potenzialità in azione concreta, però mi spingeva sempre a usare questa idea dello sguardo dentro le cose. Allora, parliamo adesso di interattività. Abbiamo la nostra ipotesi è che l'interattività possa costituire l'elemento catalizzante dell'epoca in cui noi siamo, insieme a tutte le altre categorie che cambieranno, come cambierà la costruzione da per punti a altri sistemi, come cambia l'idea di città, come cambia il concetto di spazio, come vedremo, ma la nostra ipotesi è che l'interattività possa essere considerato un elemento catalizzante. Il primo livello del perché l'elemento catalizzante è semplice da capire, è perché è il computer che è interattivo, è semplicissimo, è il computer che è interattivo. Quindi siccome esiste una sorta di effetto specchio tra lo strumento prevalente e in qualche maniera la catalizzazione o l'elemento catalizzante, il punto di riferimento di ciascuna epoca, è molto naturale. Cioè l'elemento principe del mondo industriale che cosa era? La macchina, giusto? E quindi sulla macchina si sono misurate tutta una serie di questioni di tutta la società, ma anche dell'architettura, che in qualche maniera tende ad assorbire alcune caratteristiche della macchina. Noi oggi la nostra macchina, tra virgolette, è il computer. Il computer prima di tutto ha un livello di interattività. Cioè il computer è una macchina input-output, no? Che è in grado di intessere con noi una relazione di input-output, poi a livello molto semplice o a livello estremamente sofisticato, a secondo di come noi ci poniamo, di quale è la nostra strumentazione, ma è chiaro che la prima caratteristica del perché funziona l'interattività in questa chiave è che proprio la macchina nostra è una macchina sostanzialmente interattiva, cioè il computer, e quindi noi, come dire, prendiamo dei caratteri, ovviamente, trasportiamo dei caratteri. Ora, per parlare un po' di interattività, io penso che è bene pensare almeno a tre livelli, in realtà ne possiamo pensare a diversi di più, ma pensiamo almeno a tre livelli per essere, diciamo, per cominciare a chiarirci le idee. Il primo è il livello più complesso e più articolato, cioè per interattività nell'architettura intendiamo dire che è proprio l'architettura essa stessa che è interattiva, cioè si modifica sulla base di una serie di comportamenti degli utenti o sulla base di una serie di azioni e reazioni che si ha rispetto all'ambiente. Quindi il primo livello è il livello più alto, è che appunto siamo di fronte a un'interattività fisica, in qualche maniera l'architettura si modifica. Io qua ho messo un bel poco di esempi su queste chiavi, no? Alcune più recenti, alcune meno, alcune che sono anche quasi a prescindere da un ragionamento tipicamente informatico. Per esempio, mi fa sempre piacere vedere alcune opere di Calatrava, spero che qua internet funzioni adesso, sì, ecco, funzionicchia. Ecco, per esempio, Calatrava in una lunga fase ha lavorato moltissimo sulle strutture semoventi, no? E le strutture semoventi sono strutture, come faccio a tornare indietro? Ecco, sono strutture di cui lui calcolava questa sorta di movimenti vegetali. Guardate come sono belli queste cose. Allora, questa che cosa era, per esempio? Questo è un canopy, come si dice, una tettoia che si modifica e si muove a secondo della situazione del sole, no? Il sole cambia e lei si modifica attraverso questa, diciamo, tra l'altro questo movimento molto bello, a cigne, eccetera. In realtà a Calatrava non gli importa molto interfacciare con l'elettronica questo tipo di eccetera, lui per qualche ragione non lo fa partire, ce ne sono diversi comunque. Il passo ad applicare, diciamo, un discorso propriamente elettronico è veramente semplice. Che cosa vuol dire? Vuol dire intrecciare un livello di sensori, questo vuol dire. Vuol dire in qualche maniera che dei sensori sono in grado di leggere alcuni aspetti dell'ambiente, l'umidità, la luce, il vento, il numero di persone in un ambiente o qualunque altro che noi vogliamo, e dare degli input che via algoritmica modificano fisicamente delle strutture. Io qua ho fatto una abbastanza ampia collezione di questo. Carsten Steruis è un architetto che per esempio è interessante, perché ha fatto tanta sperimentazione anche concreta di come ottenere queste modifiche e altre. Bisogna capire una cosa però, che in una prima fase in cui questa idea di interattività è un'idea in qualche maniera applicata all'elettronica, ma sostanzialmente meccanica, ormai si sta passando in una fase in cui questo tipo di interattività è quasi biologica, e cioè è costruita. Quelli di voi che hanno letto il libro Smart Modis, no? Quello di Griffa, per esempio, no? Ci sono diversi esempi di questo, tutto il lavoro di Ecologic Studio, tutto il lavoro della Bartlett, eccetera. Cioè l'idea è che sostanzialmente l'edificio possa comportarsi come una sorta di essere vivente, un poco, anche la ricerca di François Roche va in questa direzione. Quindi l'interattività non è tanto un fatto sensori, prestazione, modifica, no? Quanto un fatto che tende ad inserire quasi fin dentro le fibre dell'edificio delle possibilità di cambiamento. Questo avviene via materiale anche, o via inserimento di una sorta di strato vegetale che è presente anche negli edifici. Vi faccio un esempio. È chiaro che se io lavoro con dei materiali di base nanotecnologica, per esempio, o che possono, diciamo, con dei materiali a memoria di forma o di questo tipo, è chiaro che l'interattività non è esattamente un'interattività meccanica, un po' tipo questa che abbiamo visto, ma è proprio costruita dentro le fibre dell'edificio. L'edificio cambia di colore, per esempio, cambia di porosità, o addirittura può diventare autopulente, eccetera, eccetera. In questo caso l'interattività è costruita dentro. Oppure anche con l'inserimento di, appunto, di, come dire, una sorta di strato vegetale attivo che può lavorare. Ora, come vedrete, progressivamente, questo vi sarà spiegato meglio mercoledì, una volta che noi abbiamo impostato il concept del nostro progetto finale, noi poi ci metteremo a fare delle ricerche, i gruppi si metteranno a fare delle ricerche per capire un poco che tipo di tecnologia c'è in giro che possa aiutare lo sviluppo di quel determinato progetto. Quindi c'è un aspetto di ricerca che ci aiuterà molto sulla falsariga di queste idee a capire come poter implementare queste cose cercando appunto esempi, eccetera, perché la nostra presentazione finale non è soltanto quella che rappresenta un testo, di una sorta di spiegazione del vostro concept, anche un po' grafizzazione, ma anche proprio una presentazione di una ricerca in corso su degli argomenti che a voi interessano. Allora, il primo e più alto livello di interattività è quella fisica. Il secondo livello è quella che io chiamo proiettiva. Che cosa intendo dire? Intendo dire che l'ambiente fisicamente in realtà non si modifica, ma intervengono una serie di, tra virgolette, proiezioni che rendono l'ambiente interattivo. Vi faccio un esempio. Oggi ci sono ibridazioni, ormai da anni, ma sempre più evolute, tra l'ambiente fisico e appunto questo strato informativo che è sovrapposto all'ambiente. Allora, voi vi ricordate la famosa immagine di Minority Report in cui l'attore principale aveva delle informazioni nello spazio e manipolava queste informazioni prendendole, raggruppandole, eccetera? Non è che le informazioni ci sono, cioè, o meglio, le informazioni ci sono e lui le manipola veramente, ma non è, ed è interattivo in questo, ma non è che è lo spazio fisico che si sta muovendo, mi spiego, è lo stato proiettivo. L'altra volta, proprio ieri o l'altro ieri, stavamo ragionando su una ipotesi in un'installazione nuova di Nitro di avere un ologramma, giusto Gabriele? Che ormai è quasi alla portata di tutti. Allora, quasi. Allora, avere un ologramma vuol dire avere una visualizzazione 3D nello spazio che non è vera, però modifica il livello di interattività dello spazio, giusto? Oppure, tutti i livelli, alcuni di voi forse hanno visto delle installazioni di Studio Azzurro. Allora, le installazioni di Studio Azzurro, che è uno studio italiano molto importante, ormai da più di vent'anni, quasi 30 anni, che opera in Italia, sono i campioni di questa sensibilità, questa sensibilità estetica verso i nuovi media, ma di cui loro colgono tutti gli aspetti emotivi, gli aspetti simbolici, gli aspetti metaforici. Come dire, quasi uno, è come dire che parlare di Leonardo è uno che usa la pittura a olio, mi fa ride, no? È vero che usa la pittura a olio, però vogliamo parlare di Leonardo perché usa la pittura a olio? È come dire, parliamo di Sull'Azzurro perché usa i media. Cioè, è un po' stupida come cosa. Però è vero che nel nostro contesto possiamo dire che sono dei grandi persone che hanno compreso molto a fondo molte potenzialità legate appunto a questo stato interattivo, perché loro spesso fanno operazioni di tipo interattivo, però non è fisico, intendo dire, è proiettivo. Io comunque, questa è la parola migliore che io ho adoperato. Uno dei libri della collana, questo di Gianni Ranaolo, ormai di diversi anni fa, teorizzava proprio, anche nell'ambiente urbano, eccetera, avere questa sorta di strato interattivo aggiunto attraverso schermi che così, o attraverso proiezioni, nel suo caso non schermi, proiezioni che potevano, diciamo, avere questo ulteriore strato. Molti lavorano su questo ormai da anni. Io qua vi ho messo dei link che sono importantissimi, perché sono un poco i link di alcuni artisti o gruppi di architetti che lavorano molto su questi temi. Uno è questo gruppo, il Chaos Computer Group di Berlino. Sapete, a Berlino c'è una grande cultura che si è sviluppata negli anni, come dire, una cultura bottom-up, e questo gruppo ha fatto tanto lavoro interessante e, in molte occasioni, e quasi sempre loro lavorano in modo, appunto, utilizzando il concetto di interattività. Per esempio, questa è una di grande semplicità e di grande bellezza, questa operazione qua. Vediamo adesso come reagisce, se no mi sa che mi tocca fargli un ponte a questo qui. Vediamo un po', tu stai reagendo? E muovite? Va bene, comunque vediamo se lui scarica. Allora, in questo caso, per esempio, che cosa si vede? Cosa si vedrà un bel dì? Ecco, loro lavorano su questo tema dell'interattività, ma spesso lavorano anche con una grande parsimonia di media. In questo caso, qua siamo Alexander Platz, si vede, no? Forse se si vede quella lì si vede meglio, quella finestra laggiù. Allora, questo è un palazzo del eccolo qua, lo intravedete dietro, è un palazzo classico del regime comunista, con tutte le finestre uguali, che però sta Alexander Platz, quindi sta in un punto importante della città. Loro che fanno in realtà? Fanno che mettono ad ogni finestra un elemento tecnologico che gli fa accendere o spegnere quella finestra come se fosse uno schermo, come se fosse un pixel in uno schermo. Questo è relativamente economica come operazione, la intravedete dietro, è relativamente economica, ma trasforma, questa è la genialità dell'operazione, trasforma questa sorta di colosseo quadrato, ancora più brutto il colosseo quadrato, se possibile, in un vero e proprio schermo attivo. È come se fosse pixelato. Una volta che arriva questa cosa, una volta che quello diventa uno schermo pixelato, il gioco è fatto. In che senso? Nel senso che può avvenire la qualunque cosa a quel punto. Questi sono tutti, diciamo, giochini, no? Grafici più o meno divertenti o meno. ma tra poco vedremo che questo muro diventa effettivamente interattivo, cioè loro possono giocare per esempio a ping pong con una semplice applicazione usando l'edificio attraverso questa modalità. È interessante questo, molto interessante, perché per esempio si applica all'esistente ed è fatto con una tecnologia in fondo a basso costo e che gli dà appunto, si comincia a capire un poco perché questo concetto di interattività diventa veramente caratterizzante in qualche maniera, no? È veramente un elemento catalizzante di questa epoca dell'informazione. L'informazione vuol dire una capacità di modificazione abbiamo visto che l'informazione è legata anche ovviamente al concetto di modello, eccetera. Quindi questo è un bel esempio, ma poi cercando di vostro, eccetera, ne vedrete tante, o che hanno fatto loro o di tanti altri, perché poi siete voi gli agenti di questa ricerca. Comunque, questo è un gruppo che sempre è molto valido. Questo è un bellissimo sito che vi raccomando. Questa applicazione si può prendere sia via internet, ok, e sia soprattutto si può scaricare via iPad o Android. Questa è un'ampia e fatta benissimo selezione. In realtà loro teoricamente si occupano di superfici reattive, ma di fatto sono molto sovrapponibili ai temi dell'interattività. Quindi questo è una bella chicca, e ce ne sono tanti di esempi belli, importanti, e soprattutto sono schede molto chiare da guardare. Uno, cioè in poche parole, si può partire da qua, dalla ricerca, e poi andare progressivamente. Jason Bruges è un architetto inglese che si occupa specificatamente di interattività e ha fatto decine e decine di installazioni interattive, alcune veramente molto 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 belle e molto suggestive. Uno dei grandi maestri di questo tema, e quindi vi ho messo il link affinché voi possiate un poco vedere, curiosare il suo lavoro. Poi ne vedremo uno in particolare, ma appunto la mia idea è darvi sempre dei link già abbastanza qualificati. Qualcuno lo conosceva, Jason Bruce, lei lo conosceva, no? Bene, mi fa piacere, perché è sicuramente uno dei più bravi, insomma, dei più sensibili. Ok, questo invece è Michel Chevalier, lui è un artista che lavora molto sul livello proiettivo e algoritmico. Lui fa per esempio queste bellissime foreste vegetali nelle stazioni delle metropolitane attraverso proiezioni in parte algoritmiche, in parte interattive. È veramente un artista molto, molto interessante a cui si può vedere. Questo gruppo qua, il gruppo sempre di due fratelli tedeschi, Realities United, che sono venuti si sono affermati facendo questa pelle esterna del padiglione di Peter Cook a Graz alcuni anni fa, escogitando, sono interessanti i tedeschi perché escogitano delle tecnologie abbastanza semplici, questo è interessante, e però lavorano sull'interattività in maniera interessante. Loro in questo caso che cosa hanno fatto? In maniera non molto dissimile dal caso del palazzo che abbiamo visto prima, praticamente hanno messo dei semplici neon, questi sono dei semplici neon nella in questo edificio curvilineo, ma questi neon di nuovo rappresentano tanti pixel praticamente, e quindi sono programmabili, e sono programmabili come si vuole. A quel punto, una volta che c'è la cosa, questo diventa come una sorta di parete interattiva programmabile che è lì. In Italia per diversi anni questo tema dell'interattività è stato sviluppato a Ivrea. A Ivrea è interessante la storia, e tu Gabriele gli hai fatto un poco di Arduino, quest'anno Arduino non è stato fatto proprio per niente. Non c'è Arduino, va bene. Allora, abbiamo deciso quest'anno di concentrarci, diciamo, molto sullo script. In altri anni facciamo anche un poco di Arduino, che però questa è l'occasione di sapere di cosa si tratta, perché comunque uscendo dal corso che non sappiamo neanche che cos'è, è diverso. Allora, Arduino è una bella avventura, in realtà, una bellissima avventura, ed è un'avventura italiana. Innanzitutto, di cosa si tratta in due parole? Si tratta di una scheda e di una serie di componenti legati a questa scheda, una sorta di plugin, che permettono di portare il livello di interattività fuori dal computer. Cioè, la scheda serve perché quanto noi programmiamo nel computer possa avvenire nella vita reale, d'accordo? Allora, per esempio, quindi è una scheda di interfaccia tra quanto si programma nel computer e quanto può avvenire all'esterno. Quindi, le cose più semplici, non lo so, io posso fare, adesso per dire, un piccolo programmino in cui muovo un cursore e attraverso la scheda di Arduino muovo l'intensità di una luce esterna, giusto? Gabriele? Questo è il caso più semplice del mondo, ma io posso fare anche uno script parametrico molto complesso dentro il computer che mi dà un output all'esterno. Quindi la scheda Arduino mi funziona da interfaccia. Oppure viceversa, la scheda Arduino può essere letta, può essere legata, poniamo, a dei sensori, poniamo al grado di luminosità di un ambiente, rimandata dentro il computer, dentro un algoritmo del computer che calcola e rimanda di nuovo fuori l'informazione. In questo caso avendo una circolarità, quindi c'è sia, diciamo, dall'esterno vengono le informazioni, sono processate dentro il computer e rimandate all'esterno, sia direttamente al computer all'esterno. Quindi una rivoluzione enorme, perché queste schede di Arduino, di cui adesso vedremo due cose che abbiamo fatto noi col gruppo Nitro per farvi un po' capire concretamente, queste schede di Arduino sono state fatte, sono a basso costo, e però hanno ottenuto un grande successo, quindi sono diventate una sorta di gateway, una sorta di passaggio che un enorme gruppo di appassionati, professionali o non professionali, accedono al mondo dell'interattività. Quindi l'interattività non è soltanto, come dire, relegata a una speculazione astratta, ma attraverso le schede di Arduino può diventare sostanzialmente alla portata di chi ne ha desiderio e voglia. Perché è una specie di piccolo miracolo italiano questo? Perché di fatto la storia in due parole è questa. La Olivetti, a un certo punto, la grande Olivetti, che ha una grande tradizione, diciamo, tecnologica italiana, è stata semidismessa. E questa semidismissione è stata acquisita dalla Telecom, in realtà, e la Telecom, tra le altre cose, ha creato a Ivrea un corso di Interactivity Design. rivolto in particolare al design degli oggetti interattivo. Tra la scuola di Interaction Design e gli ingegneri che erano rimasti comunque in Olivetti è nata questa idea, quelli che insegnavano hanno chiesto appunto agli ingegneri se potevano creare una scheda a basso costo che poteva funzionare all'interattività e così è nata le prime implementazioni di Arduino che da allora è diciamo si è diffusa tantissimo ed è alla portata di tutti, ma naturalmente un pochettino bisogna avere un piccolo lancio istruttivo. Noi quest'anno abbiamo deciso di non farlo, però Arduino è sostanzialmente un piccolo miracolo che è capitato da tutte queste serie di coincidenze. Naturalmente Arduino, le schede di Arduino è il modo di portare l'interattività all'interno, cioè attraverso il rapporto al computer, i due mondi, il mondo esterno attraverso i sensori, la scheda di Arduino e il computer e viceversa, sono adesso legati da questa sorta di anello di azioni e reazioni. Altre strumentazioni interessanti erano quelle che anche tu Gabriele ci avevi illustrato, che erano le macchine basate sui giochi, no? Che però poi sono molto sviluppate. La Kinect, no? La Kinect si chiama, giusto? Esatto, ci sono anche altri mondi di interattività e anche quelli sono un altro grande, ve lo dico più che altro per cultura generale, c'è anche quest'altro mondo che è un mondo abbastanza interessante che si muove invece nella direzione dei giochi, nascono questa famiglia di giochi in cui in realtà attraverso una telecamera il software è in grado di capire i nostri movimenti e quindi c'è un input-output attraverso appunto il movimento nello spazio. Questo progressivamente non è stato relegato soltanto al gioco, per cui io gioco a tennis oppure che ne so, smonto la macchina, guido la macchina, faccio altre cose del genere, ma anche lì si è sviluppato un mondo abbastanza grande, no? Di persone che lavorano con questa tecnologia per simulare movimento, per fare vettorializzazione dello spazio, chi più ne ha più ne metta, no? È uno strumento anche questo interessante. E quindi ci sembrava giusto darvi queste informazioni. La terza, e poi ci prendiamo un piccolo break, quindi abbiamo visto l'interattività fisica, l'architettura si muove veramente o a livello in qualche maniera meccanico con sensori e altre cose, oppure perché è costruita dentro le sue stesse fibre con le nanotecnologie o con dei livelli, diciamo, paradiventi delle sue capacità di modificarsi e di evolversi. Il secondo livello di interattività più semplice è quello di tipo proiettivo, si aggiunge uno strato all'esistente che è uno strato in qualche maniera interattivo, e il terzo è quello, come dire, da un certo punto di vista più semplice ma comunque anche molto evidente, molto importante, è quello che è nel processo di progettazione che noi abbiamo un livello di interattività altissimo. Quindi il livello più basso è che proprio la progettazione interattiva, perché abbiamo parlato del BIM tanto, del Building Information Modeling, perché abbiamo detto che progressivamente un progetto di architettura assomiglia sempre di più a una sorta di equazione matematica, perché i libri si chiamano architettura matematica, non intendono dire un'architettura fatta con numeri, ma intendono dire questa sorta di processualità che ormai si ha dentro il computer, per cui si ha una interattività processuale nel processo di progettazione, che è un livello più basso rispetto ai precedenti, ovviamente, ma comunque enormemente importante, no? Che cosa vuol dire per esempio utilizzare questi programmi di calcolo in cui noi possiamo, diciamo, modificare facilmente alcune sagome, alcune strutture, alcuni materiali e verificarle praticamente interattivamente le modifiche. Stessa cosa sui costi, stessa cosa se usiamo dei sistemi gerarchici per quanto riguarda l'organizzazione dell'architettura o i suoi elementi, eccetera. Questo discorso dell'interattività processuale ovviamente è stato ormai molto, molto sviluppato. Abbiamo visto che proprio alcune generazioni di architettura non sarebbero neanche concepibili senza strumenti di questo tipo. Allora, io direi, adesso noi ci prendiamo un quarto d'ora di break e riprendiamo alle 16. E poi vi faccio vedere ancora esempi in maniera da capire meglio tutto questo discorso. Ok? Vabbè. Allora, questa seconda parte a me mi interessava farvi vedere degli esempi sostanzialmente di varia natura. Innanzitutto, come dire, volevo soffermarmi un attimo sul lavoro di Dillere Scofidio, che un poco rappresenta un punto molto interessante su questo argomento dell'interattività. Interattività è diversi anni che se ne parla. L'introduzione del primo libro della serie, Hyper Architettura, io ho dato quel libro, quel titolo, perché alludevo a questa idea dell'interattività, no? Mi ricordo che prima di dare quel titolo al libro, poi scritto da Prestinenza Puglisi, io mi metto a fare una ricerca per vedere quando e se mai era stato usato il termine hyper associato con l'architettura, e mi accorsi che era stato usato soltanto un'altra volta, ma non nel contesto in cui io intendevo usarlo, perché hyper architettura evidentemente sta per architettura interattiva, no? Hyper è una parola che in qualche maniera è fortemente legata a un'idea di informatica, no? Come super è un'idea fortemente legata a una fase, come dire, meccanica industriale, no? Le parole contano. Quindi hyper è questa idea che è legata al salto, sostanzialmente. Il tema è il tema del salto, è il tema della discontinuità, che di nuovo si trasmigra in qualche maniera dalle macchine a una caratteristica tipica dell'architettura. Cioè, l'interattività non serve soltanto a progettare l'architettura, ma serve diventa una caratteristica dell'architettura stessa in qualche maniera. Questo salto logico che io stesso avevo messo molto tempo a compiere, perché io nel 1989 feci una delle prime presentazione a un convegno su questo concetto dell'interattività in architettura, perché era uscita da pochissimo questo software che era sostanzialmente una sorta di HTML locale, perché non c'era ancora internet, che consentiva appunto il discorso del link, dell'interattività, della multimedialità. E quindi io feci questa prima sorta di lezione interattiva, ma in cui non avevo assolutamente l'idea che la cosa interessante dell'interattività non era fare, diciamo, una narrazione interattiva dell'architettura, ma esattamente molto di più, è trasformare quei caratteri in un carattere dell'architettura essa stessa. Quindi Perché dico questo? Perché per una certa fase si pensava, si immaginava questa idea dell'architettura interattiva, ma non c'era in realtà, c'erano pochissimi esempi, e quindi quando è nata l'opera di Dillere Scofidio, Blur, che adesso vi farò vedere, in qualche maniera incarnava questa cosa che si era pensata, che si era immaginata in qualche maniera, si è immaginata prima, si era compresa prima che esistesse. Tra parentesi, Dillere Scofidio, qualcuno di voi ha letto il libro? Ha fatto la recensione del libro nella collana? Nessuno, strano. Perché Dillere Scofidio è un gruppo molto, molto interessante, è una coppia di architetti, anche una grossa differenza di età, circa 20 anni, che a lungo ha fatto una sperimentazione di tipo molto più vicino al campo delle arti visive, quindi performance, installazioni, eccetera, e soltanto, diciamo, negli ultimi 10 anni circa si sono avvicinati proprio anche all'architettura realizzata. La famosa Low Line di New York vede la loro firma insieme a quello dei paesaggisti che l'hanno disegnata, ma in particolare quest'opera, appunto Blur, è un po' un'opera che caratterizza questa idea dell'interattività. Mi sembrava il caso che voi la conosceste. Allora, probabilmente la conoscete, ma insomma adesso vediamo il filmino. Sentite, se facciamo uno sforzo di intelligenza collettiva e chiudiamo quelle finestre, così magari non abbiamo sovvolassamento e vediamo meglio quello che proiettiamo. Ecco, forse così, forse anche quella, guarda, tanto non c'è più tanto caldo. Ecco, così, grazie, grazie mille. Ecco, così vediamo un po' meglio. Allora, questo è Blur. La struttura è una struttura che sta sul lago, è realizzata come una macchina, un po' che assomiglia a Buster Fuller. Qui vediamo degli elementi rotanti, di cui generalmente non capiamo bene la natura. Ecco, questa fa vedere la costruzione. Ecco, fa vedere che questi elementi possono sfruttare, vedete? Sono ugelli che sfruttano acqua nebulizzata. Là dietro, ecco, qual è la caratteristica di questa opera veramente interessante? È che ridefinisce lo stesso concetto di architettura sostanzialmente. Quello che avviene, che avete intravisto in questo filmato, è che al variare di alcuni parametri ambientali, la luce del giorno, il vento, il grado di umidità, eccetera, questi ugelli aspirano l'acqua del lago e la nebulizzano su questa struttura. Quindi non c'è più un'idea di un oggetto, ma c'è un'idea di una interazione costante. L'architettura muta costantemente, praticamente non è mai la stessa. Ecco, questa è Blur, e questa è stata appunto realizzata concretamente all'interno del padiglione e di una grande mostra che si è svolta in Svizzera, che aveva, diciamo, l'argomento dell'interattività come grande trade union, diciamo. Yeah. quindi un'architettura sempre mutevole, un'architettura come secondo un paradigma completamente diverso da quello che noi potevamo conoscere, in cui la parola chiave è veramente interattività, no? Interattività in questo caso con l'ambiente. E chiaramente, come io fin dalla primissima, come dire, fin dall'inizio avevo chiaro che questa idea dell'interattività non è soltanto un'idea di tipo fisico, ma è fortemente legata ad un livello narrativo in qualche maniera, alla storia che l'architettura incorpora. Il livello metaforico è anche una chiave molto importante per quanto riguarda i livelli appunto dell'interattività, e quindi in qualche maniera, come dire, è presente, così presente anche qui un poco, no? Perché tutto questo evoca tutta un'altra serie di connessioni, no? Un'altra cosa che mi piaceva farvi vedere. Ecco, questi sono tutti i lavori di Jason Bruce. Jason Bruce, come vi dicevo, è probabilmente il più importante architetto designer che lavora sull'interattività e lavora anche in molti contesti urbani, anche cose molto grosse. Una delle cose sue che a me piace di più, e mi è piaciuta molto, è quest'opera qui, perché vi fa capire subito come come la crisi è l'elemento decisivo di questa situazione. Adesso prima mandiamo un po' avanti il filmato e poi ve la spiego meglio io. Which has also had quite a calming influence as well, so that sort of also kind of reinforced it was quite an interesting and sort of positive thing when we sort of started to consider. Allora. In poche parole, questo muro interattivo è posto in un percorso che i bambini malati compiono dalle loro camere a dei laboratori in cui avvengono delle cose particolari. Attraverso questo percorso loro hanno questo muro interattivo che gli permette praticamente, vedete, di giocare con animali, performance, eccetera, eccetera. E loro spiegano che questa cosa ha ovviamente un impatto a vari livelli. E questo è Jason. Di nuovo anche in questo caso, no? Vedete come questo livello di tecnologia, dell'interattività, eccetera, e il gioco, la presenza della metafora, in un certo livello narrativo, una certa potenzialità, no, espressiva, sono tutte un poco elementi ingredienti molto importanti rispetto a queste cose. Questo è particolarmente bello e toccante perché il tutto ha anche una sua ragione, no? È una sorta di terapia anche questa, allo stesso tempo. Thermal considerations, reliability, and how light looks as it shines through the wallpaper, and making that, again, great technology well put together to create a really beautiful magical effect. Perché io dico di mettere sempre la crisi a front e non l'immediata ansia della soluzione? Perché se noi lavoriamo prima in aspetto per la crisi e ci esponiamo un po' alla ricerca di questo, senza troppa paura di trovare immediatamente la quadratura del cerchio, ci possiamo aprire a un'idea, a delle forze che altrimenti non possiamo avere. Quindi è molto interessante come approccio, non avere troppa paura di trovare subito la soluzione, ma dire questa è una grande crisi, a me piacerebbe lavorare su questo tema, in quella situazione periferica, su questo aspetto di degrado, su questo aspetto, e in un primo momento non entrare troppo in ansia su come riuscire a risolvere, cominciare a discuterne tra voi e poi tra voi e noi, e spesso si trovano delle soluzioni interessanti che danno grandi forze al lavoro. Perché anche io ragionavo su una cosa, è che purtroppo, questo lo dico anche a Gabriele e anche agli assistenti del corso, il lab, qual è il problema? Il problema è che noi ragioniamo in maniera triangolare e non lineare. Diciamo, è un problema di metodo, cioè noi non pensiamo che da A si vada direttamente a B, tu devi sempre creare un minimo di reazione, no? Un minimo di circolarità dei problemi, no? Ecco perché in certi casi, come dire, anche quando nella didattica noi facciamo intervenire delle cose come l'imprinting, no? L'imprinting non ha una reazione di tipo lineare, perché fino alla scacchiera è tutto abbastanza lineare, poi da quel punto invece intervengono degli elementi che se tu riesci a richiudere in una maglia la cosa funziona, se no sei perso, in poche parole. E quindi anche quando noi ragioniamo adesso con la crisi è un po' la stessa cosa, noi dobbiamo adesso in questa fase cercare di aprirci a degli elementi un po' esterni per poi rifarli riquadrare, no? E se riusciamo a fare questo riusciamo a fare dei grossissimi salti, se no se abbiamo ansia di doverla chiudere subito, no? Abbiamo un effetto causa-effetto troppo ravvicinato, ecco perché abbiamo bisogno di un poco di tempo e anche di un poco di dialogo tra noi per arrivare a dei concept che sono interessanti. Comunque tutto questo materiale perché è qua non per invitarvi un po' a guardarlo, un po' a continuare, ovviamente indipendentemente la vostra le vostre ricerche sulla base di questo, diciamo, di questi link, no? Allora Jason l'abbiamo visto, ok, credo che sia questa la lezione di base, sì, ok, fatemi vedere che cosa ci ho aperto, ok, questo è tweet, questo non si vede, ok, questo non si vede, non fa niente, ok. Allora, ragioniamo adesso, per esempio, vediamo ancora alcune cose riguardo l'interattività. Di questo vi ho parlato, che ha veramente tanti esempi. Abbiamo visto un lavoro di Jason Bruce, abbiamo parlato di questo. Abbiamo visto di Teresco Figlio, abbiamo visto la nuvola. E anche un altro esempio che è sempre fatta nella stessa occasione in cui l'interattività ha avuto un grande ruolo e questo padiglione ADA si chiama, da qua c'è il link che potete vedere, ADA in realtà è un sistema intelligente in cui l'ambiente sostanzialmente attraverso una sorta di interrogazione con i diversi utenti impara un po' i loro gusti, le loro tendenze e a poco li guida in alcuni giochi, in alcuni processi, eccetera. Tutti questi esagoni che voi vedete in realtà servono a creare degli input-output tra l'architettura che diventa una sorta di macchina reagente e gli utenti. È fatta da un'equipe che qua vedete in cui i neuroscienziati hanno un ruolo, diciamo, determinante quanto gli informatici e in fondo gli architetti hanno quasi un ruolo secondario, non direi secondario ma sicuramente non centrale. È un'altra esperienza molto, molto interessante. Io qua vi ho messo un articolo che è un articolo su architectural design, però io ve l'ho messo anche in versione italiana, è stato pubblicato su architectural design in un numero proprio dedicato all'interattività, che loro chiamano 4D Space, e in questo articolo io faccio un po' il punto, credo di spiegarlo abbastanza bene, perché l'interattività è questa nuova frontiera, quindi potete leggerlo nelle due versioni, è sicuramente interessante. Un poco diventa anche la parola chiave del mio capitolo dentro la carta di Zurigo, ma comunque forse basta quello di architectural design, che in parte si sovrappone col capitolo interattività che c'è nel libro, il capitolo interattività nel libro, che credo che si chiami proprio nuovo catalizzatore, se non mi sbaglio, viene dopo modello, viene alla fine della parte teorica con anche esemplificazioni. Questo è un articolo che fa un po' il punto di questo passaggio dell'interattività anche in una direzione, come dire, ancora più vicina all'idea di un'architettura come sorta di organismo vivente. Ok, qui c'è questo edificio de Seul che avevamo già parlato una volta su questo caso, e qui c'è un'installazione che noi abbiamo fatto, di cui vi parlerò di più forse la prossima volta, tecnoprimitivo, e invece vi posso parlare un poco, e con cui finiamo, con una installazione che abbiamo fatto un paio d'anni fa con il gruppo Nitro, perché è un'installazione interattiva, quindi c'è il livello di interattività, anche se è un livello di interattività semplice in fondo, anche se una cosa è dire, una cosa è farlo, sostanzialmente alla portata di molte cose, ma che qui in questo caso secondo noi ha abbastanza successo, perché si inserisce in tutto un processo, e la volta prossima possiamo parlare di altre anche installazioni che ha fatto il gruppo Nitro, e cioè sostanzialmente io e un gruppo di architetti che dopo la laurea per un poco di anni continua a fare sperimentazione didattica con me, pubblicazioni con me. Allora, perché questa piccola installazione per noi è interessante e significativa? Innanzitutto perché l'installazione parte da una grande crisi che è raccontata in questo link. Qual è la grande crisi? La grande crisi è quella dell'inquinamento del lago di Vico. Alcuni anni fa, 7-8 anni fa, per caso si scoprì che il lago di Vico era inquinato dai veleni militari, perché sulle sue sponde c'erano delle fabbriche di chimiche fin dai tempi di Mussolini, e i resti erano andati in falda e dalla falda al lago, causando un grosso disastro ambientale. Questa tesi parte da questa grande crisi e propone una strategia abbastanza interessante, e cioè propone con degli studi che avevano fatto insieme all'Università della Tuscia e altri studi, propone una strategia di bonifica attraverso delle essenze speciali vegetali. Quindi non è una bonifica chimica, ma una bonifica vegetale. Praticamente queste piante, in un tempo relativamente plausibile, riescono a tirare fuori questi veleni, possono anche essere tagliate e ripiantate, e questa situazione per affrontare questa crisi è accoppiata a due cose: una sorta di museo parzialmente interrato che serve a entrata, e un insieme di pensiline che porta dalla quota alta alla quota bassa sul lago, una sorta di percorso sospeso tra gli alberi che dalla quota di accesso in alto, in cui c'è anche questo museo, arriva alla quota bassa. Tutta questa storia è raccontata, come al solito nostro, in tutte le tavole di tesi che in questo momento sta lentamente montando il laureato e l'architetto Dario Pompei, una tesi di alcuni anni fa. Quindi se volete la vedete adesso, quando finisce di montarsi, da qua. Dopo poco, è stata tipo 6 mesi dopo la tesi, eccetera, questo comune di Ronciglione aveva promosso un festival, che era un festival, diciamo, di arte, arte installazioni, e ha invitato il gruppo Nitro, ha invitato Dario, e Dario faceva parte del gruppo Nitro, a fare un'installazione. Allora, questo gruppo Nitro ha lavorato, di cui faccio parte, ha lavorato a questa idea, che funziona in questa maniera. In realtà, prima di questa sorta di pedana, esistevano i pannelli che mostravano il progetto per bonificare il lago attraverso quelle tecniche. E, come dire, come sorta di memoria delle operazioni delle passerelle che si proponevano nel bosco a 2 chilometri da qua, si era creata appunto questa pedana. Che era una pedana che si muoveva nello spazio, che era, diciamo, a metà performativa, a metà giocosa, a metà scultorea, c'erano tante cose insieme, ma su cui anche si poteva correre. Poi con delle canne si erano create questa sorta di metafora del bosco, eccole qua, e alla fine di ogni canna c'erano dei LED luminosi. Questi LED luminosi sono comandati interattivamente. Qua veniamo alla nostra cosa. E cioè, si attivano soltanto se si cammina, o a maggior ragione si corre lungo questa rampa. La rampa ha dei sensori di movimento. Quando si passa, si accendono i LED che stanno accesi per qualche secondo. Quindi, in questo opera, che ha il suo valore anche perché è stata fatta, finanziata a spese del gruppo, realizzata, poi spostata al MAM, eccetera, tutta una storia, però ci sono i caratteri sostanziali di cui noi stiamo parlando. Quali sono questi caratteri? Innanzitutto, in qualche maniera, un riferimento alla crisi, che in questo caso è chiaro un riferimento più di carattere evocativo pubblicitario, più che attaccarla direttamente, ma non è, diciamo, scisso da una narratività generale, anzi ne è parte. Il secondo aspetto è che non soltanto lei è disegnata parametricamente e poi realizzata con guidando anche delle macchine a taglio numerico, ma ormai questa è una cosa che fanno anche i falegnami normali, non c'è niente di particolare, ma ha inserito appunto questo livello di interattività che appunto ci dimostra anche in questo caso che è appunto attraverso queste schede Arduino abbastanza alla portata di tutti. La prossima volta faremo vedere qualche altra opera, magari facciamo vedere Reciprocal per vedere come questo si muove anche a un concetto di spazio diverso, perché questo è interessante. Quindi vediamo se mi si monta il piccolo filmatino che racconta un po' questa storia. Ok, io l'avevo precaricato, speriamo che vada bene. Questo è un breve filmato che racconta questa storia. Sono le componenti, no? LED, schedatino e i sensori. Ecco, questo è il bambino che corre, vedete? E correndo attiva. Attiva la corsa. Allora, di nuovo qui continuano ad esserci altri link, due aspetti che volevo ricordare, in particolare a Selenia, c'è tutto un filone di cui ho qua messo dei link a quelli più, come dire, per iniziare questo filone, che sposta tutto questo discorso dell'interattività in delle vere e proprie installazioni nell'ambiente, nel paesaggio. A quel punto è il paesaggio, diciamo, ambiente, che diventa fonte di, innanzitutto, questo livello di interattività, ma poi apre a tutti gli altri discorsi. Capite perché questo livello anche metaforico, poetico, espressivo, chiamatelo come vuoi, è così determinante in tutta questa cosa. Questo è che di Bowie tocca sentirlo in silenzio. È partito. Chissà qual è. Ah no, questo è un altro lavoro nostro, perché va un altro. Va un'altra cosa. Non c'entra niente nel caso specifico, però sono in sequenza. E, ecco qua, vedete, intanto ha caricato poi il progetto, no? Di quello che dicevamo prima, di quelle pensiline. Ok. Allora, questo per quanto riguarda quello è sempre un ottimo inizio, questo. Questo qua, e poi vi ho caricato, e questo è il libro completo, una buona tesi di dottorato di Antonino Bontempo, che è un nostro dottore di ricerca ormai, che ha fatto un lavoro molto serio sull'interattività, schedando molti progetti. E quindi un lavoro serio sia di impostazione sia di documentazione. Quindi questo è un libro in PDF, citatelo se è utile, perché è tutto lì, citatelo in maniera corretta, per questo vi ho messo tutta la lezione, se vi interessa. È un libro in due volumi, lui è molto appassionato a tutta questa questione e crea una sorta di stato dell'arte un po', no? Un po' su tutti gli aspetti, sia quelli tecnologici, sia quelli, insomma. E questi sono poi tanti esempi che si sono diciamo inseriti negli anni su tutte queste cose, altre ne scoprirete voi, insomma sulla base di questi filoni si può andare avanti. Allora, la ipotesi nostra è che l'interattività sia il catalizzatore. Interattività sta a trasparenza, come trasparenza sta a prospettiva, è un'ipotesi che però ha il suo campo di credibilità, noi riteniamo, e chiaramente è un'idea di interattività che in questi anni si comincia anche a spostare e a ibridare molto con l'idea di un'architettura stessa che in qualche maniera comincia ad avere dei comportamenti quasi simili al vivente, quindi ci si sposta anche attraverso le nanotecnologie, è una sorta di bioarchitettura ad un livello di ibridazione molto forte anche col paradigma, diciamo, biologico in genere. Ci sono diverse persone tra i nostri dottorandi che hanno lavorato su questi temi. Elnard Gazi ha lavorato esattamente su questi temi, in parte Matteo Baldissara sta lavorando su questi temi, quindi sono fronti che vanno ovviamente avanti sulla ricerca, a voi vi serve avere, diciamo, le coordinate generali. Invece venerdì, che è l'ultima lezione, ci rioccupiamo dello spazio, e cioè diciamo, ma lo spazio è quello di prima o è successo qualcosa di diverso? Quindi vediamo qualche nuovo esempio e riaffrontiamo la questione dello spazio, che è un problema dell'architettura importante. Ok? Ci sono domande? Bene, allora chiudiamo qua la lezione di oggi.